20 secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù. Primo secolo, in Asia, nella piccola cittadina palestinese di Betlemme, ha inizio l'era cristiana. È l'anno zero, per convenzione dei nostri calendari, quando una stella luminosa guida pastori e sapienti alle soglie di una misera stalla. A Roma regna Cesare Augusto, venerato come capo di origine divina. Le strade del nascente impero sono battute da piedi che calzano crepide e calighe. Sul trono imperiale si alterneranno tre dinastie, i Giuli, i Claudi e i Flavi. È sotto Claudio Tiberio che Gesù Nazareno verrà processato e condannato a morte. Le truppe romane si sono inoltrate nella Britannia. L'impero si è esteso fino alla Numidia, al nord della Spagna, alla Dalmazia, al Bosforo, all'Egitto. Nell'anno 70 l'imperatore Tito occupa e distrugge Gerusalemme con il suo tempio, che sarà nuovamente eretto da Erode il Grande 3 anni dopo. Una mattina d'agosto dell'anno 79, l'eruzione del Vesuvio seppellisce Pompei ed Ercolano, mentre a Roma fervono i lavori per l'inaugurazione del Colosseo. Primo secolo, in India si venera la Trimurti di Shiva, Vishnu e Brahma, secondo la millenaria religione degli Ari. Ancora si recitano i Rig Veda, gli splendidi inni sacrificali tramandati da oltre 10 secoli. Ma sui monumenti, in particolare nella piana del Gange e nella regione di frontiera del Gandhara, comincia ad apparire con la caratteristica espressione di profonda serenità l'immagine scolpita del Buddha, l'illuminato, il principe guerriero che 6 secoli prima aveva insegnato una dottrina austera ed etica basata sul nirvana. In Cina uomini e donne, principi e contadini già mangiano con le bacchette. Regna la dinastia Han. Distanti chilometri e chilometri da altri popoli, i cinesi si sentono al centro del mondo. Il loro impero è grande come quello di Roma. I funzionari civili vengono ancora formati secondo gli antichi precetti di Confucio. Ciò che conta è l'ordine delle istituzioni, famiglia, gerarchia, anzianità. A bordo delle loro navi, i marinai dalla pelle gialla adoperano un congegno che in Europa comparirà solo fra 1200 anni, il timone. È già aperta intanto, da almeno 200 anni, la Via della Seta. E sette tinte in porpora usano i sarti romani per confezionare agli aristocratici le loro toghe. Stoici, epicurei e scettici cercano di definire una nuova moralità basata sull'indifferenza nei confronti delle cose esteriori. Scrive Seneca nel De Tranquillitate Animi: «Colui che anche con le mani tagliate resta al suo posto e con grida incoraggia i suoi, ha trovato in battaglia il modo di giovare ai suoi commilitoni. Tu cerca di fare qualcosa di simile. Se la fortuna ti ha cacciato via dalle prime posizioni nel governo dello Stato, resta egualmente in piedi e renditi utile parlando a voce ben alta. E se qualcuno ti stringerà alla gola, tu resta egualmente in piedi e renditi utile col tuo silenzio». Solcano il mare Mediterraneo navi onerarie e mercantili, le famose triremi. Corrieri imperiali percorrono intrepidi le vie consolari, sono lastricate di grandi selci poligonali e percorse da carri di tutti i tipi e di tutte le fogge, le angarie, che trasportano materiale militare, i carpentium, per passeggeri, le birote. Oltre le colonne d'Ercole, che segnano i confini del mistero per i Cives romani, oltre le agitate acque dell'Oceano Atlantico, tra il Messico meridionale e il Guatemala, una popolazione dalla pelle ambrata usa la scrittura geroglifica e inventa un proprio calendario. Sono i Maya, che seppelliscono i loro morti in piramidi di terre battute e creano misteriose statuette di ceramica a forma di fungo. Dall'Africa occidentale, popolazioni bantù si sono diffuse in tutte le regioni sud-equatoriali del continente. Lavorano la terra, i metalli, sono pastori e allevatori. A nord, invece, nelle fredde terre sotto il polo, i discendenti degli antichi Celti praticano la religione druidica, mentre dalla penisola scandinava si muovono verso sud e verso ovest pastori indomiti e bellicosi, i Goti. In Africa si espande il regno etiope di Aksum, che abbraccerà il cristianesimo nel IV secolo nella forma eretica del monofisismo, dando poi origine alla Chiesa copta. A Roma, Lucano e Petronio, Tito Livio e Cecilio Stazio dettano le loro opere storiche e filosofiche. Schiavi eruditi incidono con uno stilo tavolette di cera, oppure vergano le pergamene con un giunco appuntito, il calamo, che immergono in una mistura di nero fumo, cenere e carbone. Solo gli imperatori usano inchiostro rosso. Nascono così i codices, veri e propri libri, che sostituiscono gli antichi e ingombranti volumina, i rotoli. Primo secolo. Dall'anno 67 Pietro Apostolo e primo Papa è stato martirizzato e con lui Saulo di Tarso, che ha indirizzato numerose lettere di esortazione e incoraggiamento alle prime comunità cristiane. I seguaci di Gesù sono costretti a nascondersi per sfuggire alle persecuzioni. Celebrano allora nelle case che divengono templi privati. Nelle residenze romane, ricche di atri, taberne e cubicoli, splendidi affreschi adornano le pareti, mentre nelle feste pagane risuonano ancora musiche eseguite da strumenti come le tibie, i timpani, le cimbale e le siringhe. Sorgono a Roma l'acquedotto Claudio, l'arco di Tito, anfiteatri e basiliche, mentre domina sulla città, opera dell'architetto Rabirio, la Domus Aurea, già residenza di Nerone. Nel Giappone preistorico si sta diffondendo la cultura Yayoi, con la produzione dei dohoko, bronzi a forma di campana dalle semplici decorazioni geometriche, mentre ad Alessandria d'Egitto, Erone, ultimo esponente della grande scuola di ingegneria, realizza una macchina che si muove sfruttando la forza del vapore. In Persia sta declinando la civiltà dei Parti, il battagliero popolo indoeuropeo che si era insediato a sud-est del Caspio, creando un grande impero antagonista a quello persiano. In Asia Minore, a Efeso, è invece sorta un'importantissima comunità cristiana, nel ricordo della prodigiosa discesa sul cenacolo dello Spirito Santo. E in questa comunità si è ritirato un vecchissimo testimone di quegli eventi e della stessa morte di Gesù in croce. Figli, amatevi l'un l'altro. Ripete sempre questo ammonimento, così come lo ha ascoltato direttamente dalla voce del Maestro. L'imperatore Domiziano lo esilierà nell'isola greca di Patmos. Dei fatti straordinari di cui è stato testimone ha redatto una cronaca dettagliata e molto particolare, nella quale del Cristo riferisce le cose divine prima che quelle umane. Non sappiamo a quanti anni redasse questa cronaca. Certo, egli ricordò per tutta la vita quegli attimi straordinari in cui giovanissimo ascoltò la voce del Signore fino all'ultimo istante, proprio ai piedi della croce. E con lo spirito dei suoi pochi anni, appassionati e fedeli, immaginiamo che, forse alla luce di una lucerna d'argilla, nella quale brucia lento un filamento di papiro, abbia trascritto queste parole. È Giovanni Apostolo, nativo di Betsaida, figlio di Zebedeo.
Figli miei, per un poco ancora sono con voi. Voi mi cercherete, ma dove vado io voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri. Sì, con l'amore con cui vi ho amato, amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Gli dice Simon Pietro: Signore, dove vai? Gesù rispose: Là dove io vado tu non puoi venire ora, mi seguirai più tardi. Pietro gli dice: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò per te la mia vita. Gesù risponde: Darai la tua vita per me. Il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio, credete anche in me. Nella casa del padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei forse detto che vado a prepararvi un posto? E quando sarò andato a prepararvi un posto, verrò di nuovo e vi porterò vicino a me, di modo che dove sono io siate anche voi. E del luogo dove vado, voi conoscete la via. Chi crede in me farà anche lui le opere che io faccio, e ne farà anche di più grandi, perché io vado al Padre. E tutto quello che chiederete nel mio nome, io lo farò, di modo che il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi domanderete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io mi rivolgerò al Padre ed egli vi donerà un altro consolatore perché stia con voi per sempre, lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere perché non lo riconosce e perciò non lo conosce. Voi invece lo conoscete perché egli dimora presso di voi e rimarrà in voi. Non vi lascerò orfani, vengo a voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, ma voi vedrete che io vivo e anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete anche voi che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi possiede i miei comandamenti e li osserva, mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Queste parole ve le ho dette mentre sono con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, è Lui che vi insegnerà tutto. Sì, vi farà ricordare di tutto ciò che vi ho detto. Vi lascio la pace. È la mia pace quella che vi dono. Non ve la dono come fa il mondo. Non si turbi il vostro cuore e non si spaventi. Avete inteso quello che vi ho detto? Vado e vengo a voi? Se mi amaste, vi rallegrereste del fatto che vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Vi ho parlato ora, prima che questo avvenga, affinché quando avverrà, voi crediate.
Secondo secolo, Claudio Tolomeo, geografo e astronomo di Alessandria, scrive la Megale Syntaxis, più nota con il nome arabo di Almagesto. Secondo le cognizioni astronomiche del tempo, la Terra è al centro dell'universo. E al centro dell'universo si sentono anche gli imperatori romani, che conquistano la Dacia e l'Arabia. Per celebrare queste vittorie sorge a Roma la colonna Traiana, mentre in Britannia si costruisce il Vallo di Adriano. Infuriano intanto le persecuzioni contro i cristiani, e si diffondono le catacombe, i grandi cimiteri in cui i seguaci di Gesù si raccolgono in preghiera accanto ai loro morti. Secondo secolo, in India scultori e pittori hanno potuto vedere le opere greco-romane portate da intrepidi e coraggiosi viaggiatori. Dalla fusione del loro gusto con quello mediterraneo sorge l'arte Gandhara, fonte di misteriosa e pacificante bellezza. Poeti e cantori raccolgono intanto le favole del Panchatantra, con deliziosi e saggi animali per protagonisti. In tutta l'Asia, la religione delle quattro grandi verità, il buddismo, è in forte espansione. In Cina declina la dinastia Han, il paese subisce dittature militari e attacchi di popoli barbari. Dalle mani di operosi artigiani sgorgano sete fruscianti. Sulle tipiche lacche di colore bruno scuro, abili decoratori dipingono motivi rossi. I ricchi palazzi della capitale Chang'an sono ornati di parchi, laghetti, colline artificiali. Risuonano le note diffuse dalle pietre sonore, dagli shun, sono flauti globulari, e dai qin, salteri. Nei palazzi imperiali e nelle umili botteghe in riva al Mar Giallo frusciano intanto i primi fogli di carta. Secondo secolo, a Roma le ricche matrone romane indossano tuniche o stole coperte dal pallio, un cui lembo appoggiano graziosamente sul capo. A tavola si mangiano ancora i cibi semplici dell'epoca repubblicana, uova, formaggi di capra e olive, ma anche carni e pesci innaffiati dal garum, liquido ottenuto dalla macerazione di intestini di pesce. Nelle catacombe, nelle case romane adibite al luogo di culto, echeggia la prima musica vocale cristiana. Il maestro Nicomaco compone uno dei primi manuali di armonia. Catacombe, come case o luoghi di ritrovo, sono illuminati di sera da lucerne o candele, semplici cordoni di canapa immersi nella pece, ma anche candele di sego o di cera. Secondo secolo, fioriscono in Perù le culture Nazca e Moche. I progenitori degli Incas lavorano terrecotte e ceramiche decorandole con tinte brillanti. In India è al suo apice l'impero Kushana. Viene composto il canone Pali per la diffusione del buddismo. Sempre in India compaiono templi e monasteri scavati direttamente nella roccia, ma anche costruzioni simili a tumuli sacri, chiamate stupa. Il medico Galeno elabora una fisiologia fondata sulla nozione di temperamento, in pratica l'antenata della psicanalisi, mentre Svetonio scrive le vite dei 12 Cesari e Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, sigla i colloqui con me stesso, un'altra forma di psicoanalisi. Si moltiplicano a Roma i ritratti degli imperatori, nobilitati da sguardi intensi, pose imponenti, ma la tristezza, la coscienza della fine, già pervade i loro pensieri. Ben presto la terra nasconderà noi tutti, annota Marco Aurelio. È il secolo delle grandi macchine militari, torri e gallerie mobili, arieti e catapulte, il secolo dei sontuosi banchetti epicurei, dei grandi spettacoli circensi, il secolo dei plateali suicidi storici, degli spettacoli gladiatori e dei pigri soggiorni alle terme, il secolo degli apologisti, che iniziano a tessere l'elogio del cristianesimo, il secolo dei primi padri della Chiesa, che combattono le dottrine non corrette, comunemente note come eresie. Secondo secolo, a Cartagine, negli ambienti romani, si irride al cristianesimo. Un giovinetto, figlio di centurione, partecipa a questa moda denigratoria. È un tipo vivace, prende parte ai baccanali, alle feste pagane, ma studia anche le lettere, la storia, la filosofia, il diritto romano. Lo spettacolo dei martiri della fede lo convince alla fine delle verità del cristianesimo. E con lo stesso ardore con cui denigrava la dottrina cristiana, passerà negli anni della maturità ad esaltarla. Nell'opera La carne di Cristo, egli fronteggia le critiche dell'ebreo Marcione, secondo cui è inaccettabile che Dio si umili assumendo forma umana. Il nome di questo antico sostenitore della fede è Quinto Settimo Florente Tertulliano.
Il mio ragionamento è semplice. Se Dio non avesse avuto intenzione di nascere, qualunque fosse il motivo, non si sarebbe mostrato in apparenze umane. Chi, infatti, vedendolo come uomo, avrebbe potuto negare che era nato? È dunque logico pensare che se Dio non voleva essere uomo, non ne avrebbe desiderato neppure le sembianze. Quale risultato credi che sperasse di conseguire, lasciandosi credere nato pur sapendo di non esserlo? Spiegami, valeva proprio la pena che Cristo mostrasse ciò che non era pur sapendo ciò che era? Temeva che non sarebbe stato più Dio se fosse nato e avesse veramente assunto la natura umana. In tal modo avrebbe perduto la sua propria natura divenendo ciò che non era. Questa è la tua risposta, ma non ha nessun fondamento, perché Dio non rischia in alcun modo di decadere dalla sua condizione. Ma proprio per questo, tu ribatti, non posso credere che Dio sia realmente divenuto uomo passando addirittura attraverso la nascita e prendendo un corpo di carne. Tu disprezzi, o Marcione, la cosa più sacra della natura. E tu come sei nato? Odi la nascita dell'uomo. E come puoi amare qualcuno? La nostra certezza è questa. Cristo ha amato l'uomo formato nelle immondizie dell'utero, venuto al mondo per canali vergognosi, nutrito di carezze ingannevoli. Per lui è disceso dal cielo, per lui ha predicato, per lui si è umiliato in ogni modo, sino alla morte e alla morte di croce. Non può non aver amato chi ha redento a così caro prezzo. se Cristo proviene dal Creatore, ha amato giustamente ciò che gli appartiene. Se invece proviene da un altro Dio, ha dimostrato un amore ancora più grande, poiché ha redento un estraneo. Ha amato dunque non solo l'uomo, ma anche la sua nascita, anche la sua carne, perché è impossibile amare qualcosa escludendo ciò che determina il suo essere. Se non sei convinto di questo, prova ad abolire la nascita e a mostrarmi l'uomo, se ne sei capace. Oppure elimina la carne e fammi vedere chi Dio ha redento. Se proprio queste cose formano l'uomo che Dio ha redento, vuoi tu forse farlo vergognare di ciò che ha redento e fargli apparire come indegno quello che, se non avesse amato, non avrebbe redento? Egli trasforma la morte in una nascita alla vita del cielo, risana la carne da ogni afflizione, la purifica quando è lebbrosa, le ridona la vista quando è cieca, le ridà la forza quando è paralitica, le esorcizza quando è in potere del demonio, la risuscita quando è morta. E come può vergognarsi di nascere in essa? E poi, che cosa è più indegno e vergognoso per Dio? Nascere o morire? Portare la carne o la croce? Essere circonciso o inchiodato? Essere nutrito o sepolto? Essere deposto nella mangiatoia o rinchiuso nel sepolcro? Ti dimostrerai ancora più saggio non credendo a queste follie, ma non potrai essere sapiente se non apparirai stolto agli occhi del mondo credendo alla follia di Dio. Tu però non hai allontanato dal tuo Cristo le sofferenze. Lo hai fatto forse perché lo ritieni un fantasma incapace di provare dolore? Se così fosse, egli avrebbe ugualmente potuto subire la vana derisione di una nascita e di una infanzia immaginaria. Ma ora devi rispondermi su questo. Non è stato Dio realmente crocifisso? Non è forse realmente morto perché realmente crocifisso? Non è forse realmente risorto perché è realmente morto? Dobbiamo dire che Paolo ha mentito allorché tra di noi stabilì di non sapere altro che Gesù crocifisso. È falso il suo racconto della sepoltura, è falso il suo insegnamento circa la resurrezione. In tal caso è falsa anche la nostra fede e tutto ciò che speriamo da Cristo si riduce a un miraggio. Perché vuoi distruggere questo disonore necessario alla fede? Tutto ciò che è indegno di Dio diventa la mia salvezza. Sono salvo se non mi vergogno del mio Signore. Egli ha detto: se qualcuno si vergognerà di me, io mi vergognerò di lui. Non so trovare altre cose di cui io possa arrossire senza vergogna, dimostrando che la mia impudenza è buona e la mia follia felice. Il Figlio di Dio è stato crocifisso. Non è un disonore, perché il disonore è necessario. Il Figlio di Dio è morto. Bisogna crederlo, perché è assurdo. Dopo la sepoltura è risorto. È cosa certa, perché impossibile.
Venti secoli di incontri con Cristo.
Storia dell'umanità e pagine scelte su Gesù.
A cura di Laura De Luca. La voce di Giovanni Apostolo era di Roberto Chevalier. La voce di Tertulliano era di Gastone Moschini.